Il violino di Capuçon ha un suono brillante, robusto e bello, scrive il quotidiano britannico The Guardian. Renaud Capuçon, francese di Chambéry, uno dei virtuosi del violino più noti ed apprezzati dei giorni nostri, festeggia l'importante traguardo dei 50 anni compiuti il 27 di gennaio, peraltro come Mozart, con l'uscita della sua ultima fatica discografica dedicata alle sonate e partite di Johann Sebastian Bach, definita nello stesso booklet del CD Bach's Bible for Solo Violin. L'etichetta e Deutsche Grammophon, l'annuncio di inizio della collaborazione risale al settembre 2022. Ma torniamo per un attimo ai suoi trascorsi. Capuçon, tra i più accreditati rappresentanti della scuola francese, vanta da solista collaborazioni con blasonate compagini orchestrali, tra cui Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Nationale de France e Boston Symphony, per citarne alcune. Mentre come camerista collabora con artisti tra cui Martha Argerich, Daniel Barenboim, Yuri Bashmet, Hélène Grimaud e Yu Jiawang, oltre che con il fratello, il violoncellista Gauthier Capuçon. Lo abbiamo incontrato per domandargli certamente della sua importante novità discografica, ma anche del suo ormai consolidato percorso di star del violino. Buongiorno Renaud Capuçon e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Partiamo dall'attualità. È uscito questo gennaio per Deutsche Grammophon la sua ultima fatica discografica dedicata alle sonate e partite di Johann Sebastian Bach, definita nello stesso booklet del CD Bach's Bible for Solo Violin. Cosa significa affrontare questo caposaldo del repertorio violinistico?
Per me suonare Bach è qualcosa di molto speciale. È come essere di fronte alla musica di Dio. Occorre molta umiltà. Mi sento molto piccolo di fronte a Bach e di fronte a Dio, ovviamente. Desideravo registrare le sonate e partite da molto tempo, ma alla fine continuavo a posticipare. E a un certo punto ho pensato, facciamolo ora. Ecco, lo considero in qualche modo come l'istantanea di un momento, soprattutto ora che ho 50 anni. E magari se lo rifarò tra 5-10 anni sarà completamente diverso, ma ho davvero affrontato questa registrazione come un momento chiave della mia vita, un momento di riflessione in cui sono solo di fronte a Dio, faccia a faccia con la musica e cerco di dare il meglio di me. Certamente cerco sempre di dare il meglio di me, ma credo che soprattutto quando sei solo e ti trovi davanti a brani incredibili come la Ciaccona o le Fughe, devi essere ispirato, molto calmo e davvero in pace per poter dare il meglio.
Very calm and really peaceful to be able to give the best.
Renaud Capuçon esegue queste celeberrime pagine con il suo violino Guarnerie del Gesù, Vicomte de Panet, 1737, appartenuto ad Isaac Stern.
Beh,
sono incredibilmente fortunato perché questo violino è uno dei più bei strumenti esistenti. Fu costruito da Guarnerie del Gesù nel 1737 ed è un esempio bellissimo del suo lavoro. Il suono è molto ricco, un po' come un vino di Bordeaux, molto corposo e strutturato. Ho la fortuna di suonarlo da ormai 20 anni, quindi è davvero la mia voce. Piuttosto interessante è il fatto che Isaac Stern, nonostante una vastissima discografia, non abbia mai registrato le sonate e partite. Quindi è la prima volta che questi capolavori per violino solo di Bach vengono registrati con questo violino. Sono sicuro che dopo di me, dopo la mia morte, ci saranno molte persone che li suoneranno e li registreranno con questo strumento, ma è la prima volta questa. Insomma, questo violino è davvero il mio compagno nella musica.
This violin is really the, my partner for music.
Quali le caratteristiche di questo violino?
I think a very rich sound, very deep sound.
Penso che abbia un suono molto ricco, molto profondo, molto maschile in un certo senso, molto equilibrato, dalla corda sol alla corda mi. È davvero omogeneo. Se dovessi paragonarlo a un materiale mi ricorderebbe il cashmere, la seta e un po' di velluto. È un po' un mix di tutte queste fibre molto nobili ed è anche molto potente, ma mai aggressivo. Il suo è un suono che ti entra dentro come una crema che penetra nella pelle, soprattutto quando suoni Brahms o Beethoven. Puoi davvero scavare nel suono e devo dire che è un violino con cui è possibile suonare da Bach alla musica contemporanea. Con lui ho eseguito in prima assoluta alcuni brani scritti per me e se suono il secondo concerto di Bartok o Shostakovich, questo violino è sempre un ottimo partner. Insomma, è davvero incredibile.
Inoltre per questa registrazione si avvale di due archi, un François Xavier Tourte e un arco barocco Walter Barbiero. Quali le loro caratteristiche?
Well, you know, some violinists decide to play with got strings.
Beh, sappiamo che alcuni violinisti decidono di suonare con corde di budello e che ci sono diverse linee di pensiero. Personalmente desideravo impiegare lo stesso violino che suono normalmente con corde normali, ma volevo usare archi differenti. Il Tourt è un arco meraviglioso che uso abitualmente, che ha un'agilità davvero fantastica e con cui puoi suonare assolutamente tutto. Ma ho trovato interessante anche questo arco barocco che è stato realizzato da un archettaio vivente. Certamente è più leggero e l'ho utilizzato per alcuni movimenti veloci perché in qualche modo è più preciso. E mi ha suggerito quello che poteva essere il tempo ideale. Alla fine li provavo entrambi e poi decidevo assieme al tecnico del suono quale fosse il migliore. Usare questi due archi mi ha dato molta libertà.
Renaud Capuçon, restando a queste pagine bachiane di cui esistono innumerevoli esecuzioni lasciate dai mostri sacri del violino, quali le interpretazioni di riferimento nel suo periodo formativo?
Quando ero giovane mi affascinava particolarmente la versione di Yehudit Menuhin, realizzata quando il suo talento era ancora molto precoce. Un'interpretazione toccata da Dio. È incredibile quanto fosse ispirato. Ho ammirato anche la versione di George Enescu, quella di Milstein, che mi piaceva particolarmente, e poi quelle di Grumio e di Sering. Insomma, queste erano quelle che ascoltavo quando ero un giovane studente, insieme a molte altre. Ma negli ultimi anni non le ho più ascoltate e ho preferito concentrarmi sullo studio personale. Volevo solo dare voce alla mia interpretazione, senza farmi influenzare da nessuno. Ma esistono davvero tante grandi interpretazioni delle sonate e partite. E poi penso al fatto che ora siamo abituati ad ascoltare le interpretazioni di artisti come Arnold Kurt, Leonard o Carmignola. Tutti grandi musicisti che negli ultimi 50 anni ci hanno insegnato a suonare Bach in modo differente. Le cose si stanno talmente evolvendo da poter quasi affermare che oggi le interpretazioni beethoveniane e brahmsiane di Arnon Cour non siano più così rivoluzionarie come erano 30 anni fa. Insomma, sono stato molto influenzato da questi grandi interpreti, grazie anche all'ascolto delle passioni di Bach, le suite per violoncello, gli oratori e le cantate. Non molto tempo fa, con la mia orchestra a Losanna, abbiamo eseguito tutti i concerti brandeburghesi. Credo che essere immersi nella musica di Bach stimoli molto l'immaginazione. Inoltre, non ho citato John Eliot Gardiner, che si è esibito al mio festival di Aix-en-Provence dirigendo una delle più incredibili messe in si minore che abbia mai ascoltato. Insomma, ho sicuramente apprezzato molte registrazioni di violinisti quando ero più giovane e ora che sono un violinista più maturo, anche se non vecchio, penso di essere prima di tutto un musicista e cerco di parlare e suonare con la mia voce.
I think I'm a musician first and I try to speak and to play with my voice.
Un numero crescente di suoi colleghi sta intraprendendo un percorso verso una sorta di ritorno alle origini, utilizzando corde di budello per eseguire i capolavori del repertorio barocco. Qual è la sua posizione in merito?
Well, I myself did it. I played Bach concerto.
Beh, in realtà anch'io l'ho fatto. Ho suonato concerti di Bach e persino il concerto di Beethoven o quello di Schumann con le corde di budello. In passato ci ho provato. Come ho spiegato, suono abbastanza spesso con un arco barocco. Mi piace sperimentare, anche se a volte torno al mio Tourt e rispetto molte persone che lo fanno. Sono assolutamente aperto, quindi non dico di avere ragione, così come non dico che loro abbiano torto. Mi piacciono alcune persone che lo fanno, così come non ne apprezzo altre. D'altro canto ci sono colleghi che suonano con le mie stesse corde e il risultato non mi piace particolarmente. Insomma, direi che è una questione di gusti. Ma alla fine mi sono sentito più libero nel suonare con il mio violino, come lo suono normalmente. Ma è stata una decisione molto naturale per me, non ho dovuto pensarci troppo. E visto che suono principalmente in questo modo, non mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di differente solo per questa registrazione. Avrei avuto la sensazione di dover indossare un costume, quasi un travestimento. Volevo essere onesto con me stesso e naturalmente onesto prima di tutto con Bach e con le persone che lo ascolteranno. Insomma, volevo semplicemente essere me stesso ed è per questo che ho deciso di proseguire con questa organizzazione.
And that's why I kept with this organization.
Capuçon, facendo un balzo indietro nel tempo fino agli albori, come è avvenuto il suo incontro con la musica classica e con il violino in particolare?
Ho scoperto il violino e la musica quando ero molto piccolo. Avevo 4 anni e i miei genitori scoprirono la musica grazie a un fantastico programma televisivo che si chiamava Le Grand Échiquier, che si proponeva, tra le altre cose, di diffondere la musica classica, a cui partecipavano tutte le grandi star. E nello stesso periodo, in una località sciistica in Francia, vicino al luogo di origine dei miei genitori, c'era un festival in cui abbiamo potuto incontrare le stesse star che partecipavano a quel programma televisivo. Insomma, grazie a questa fortunata coincidenza geografica, ho iniziato a suonare il violino. L'ho amato subito, ma credo di aver amato la musica anche più del violino. E chissà, forse avrei potuto suonare anche un altro strumento. Questa sensazione c'è anche oggi quando dirigo, qualcosa di molto naturale che mi fa pensare di essere prima un musicista e poi un violinista. Insomma, è stato tutto naturale e ho sempre avuto una grande passione per la musica. Quando tutto è cominciato avevo 4 anni e ora ne compirò 50 e posso dire che in questi 46 anni non ho mai dubitato del fatto di amare la musica.
Alla carriera concertistica affianca diversi incarichi di direttore artistico, dal 2021 dell'Orchestre de Chambre de Lausanne e di alcuni festival come Easter Festival in Aix-en-Provence, Sommet Musique d'Extad e Rencontre Musicale de Vienne. Quali i criteri che segue nel formulare una programmazione?
Ho creato il mio primo festival a 19 anni, era a Chambéry e si chiamava Rencontre de Musique de Chambre de Bel Air. E per 15 anni ho invitato musicisti, i miei amici, ho creato tanti programmi. Amo programmare da sempre e penso che sia molto emozionante avere una sorta di pagina bianca e poter inventare un programma, pensare a cosa vorrebbe scoprire il pubblico e cosa vorrei scoprire io stesso. E poi mettere tutto questo insieme nell'organizzazione. Penso costantemente a chi potrebbe suonare con chi, cercando di promuovere i giovani. Ad esempio quest'anno a Aix-en-Provence invitiamo Guidon Kremer, che sta per compiere 80 anni. Penso che sia molto importante che le persone che non lo conoscono possano ascoltare questo grande maestro del violino. Così come credo sia molto importante mixare giovani e grandi star, capolavori popolari come il concerto di Brahms, ma anche un concerto come quello per violino di Strauss, che non viene eseguito spesso. È un po' come essere lo chef che prepara il menu di un ristorante. Cerco di avvicinare le persone al mio mondo musicale e di condividerlo con loro. È assolutamente entusiasmante e non potrei smettere di farlo. Fa parte del mio processo mentale, pensare continuamente a nuove idee. A volte mi capita di ascoltare la seconda parte di un concerto, dopo aver suonato come solista. Mi siedo in sala, ascolto una sinfonia e all'improvviso mi viene un'idea, che magari non ha nulla a che fare con quello che sto sentendo, ma poi dico, ok, lo programmerò comunque. Ed è un modo costante per rimanere vivo.
So it's a constant way of staying alive.
Renaud Capuçon si esibisce come solista con blasonate orchestre e sotto la guida di giganti del podio. Esiste un'esperienza della sua vita musicale che ama ricordare?
Oh my God, there are so many, but of course my first concerts with.
Oh mio Dio, ce ne sarebbero così tante, ma ovviamente il mio primo concerto con Claudio Abbado quando ero alla spalla della Gustav Mahler Jugendorchester. In programma i Fearless Leader di Strauss e la settima di Mahler. È stato incredibile. Ricordo una nona di Beethoven con Carlo Maria Giulini quando avevo 16 anni, un'esperienza che mi ha fatto scoprire cosa significhi fare musica ed essere letteralmente dentro la musica. Il mio primo concerto con Wolfgang Sawallisch, in cui ho suonato il concerto di Strauss assieme all'orchestra di Parigi. Il mio debutto con i Berliner Philharmoniker e Bernard Haitink con il concerto di Korngold, davvero impressionante. E poi ricordo quando ho compiuto 40 anni e ho suonato per la prima volta il concerto di Dutilleux con i Wiener Philharmoniker a Salisburgo e ovviamente tutti i concerti con Martha Argerich. Ogni volta che suono con lei è come un sogno, ma direi che è meraviglioso anche suonare con i giovani musicisti che sostengo e che cerco di aiutare. Ed è sempre straordinario suonare con mio fratello. Insomma, Ci vorrebbero un paio d'ore per descrivere tutti i ricordi più belli che ho.
Guardando ancora al passato, la sua esperienza come primo violino della Gustav Mahler Jugendorchester all'inizio della sua carriera è stata l'occasione di un incontro importante nella sua vita, quello con Claudio Abbado. Quali sono i principali insegnamenti tratti da questo grande direttore?
Beh, la prima cosa è sicuramente quella di ascoltarsi a vicenda. Zusammen musizieren. Questa è davvero la chiave del suo modo di dirigere. E non c'è un secondo, quando dirigo un'orchestra, in cui non pensi a lui. Davvero, penso a lui continuamente. Ho assistito a così tanti suoi concerti e conosco tutte le sue registrazioni. Amo il fatto che il suo atteggiamento fosse molto semplice e non giocasse con i musicisti. Era molto onesto, lavorava con semplicità, come un artigiano. Ma poi in concerto era un genio, era incredibilmente ispirato e ci ha trasmesso la sua ispirazione. Da lui ho imparato a pensare alla musica, tratteggiando lunghe linee, qualcosa che lui faceva in modo straordinario col gesto delle sue mani, le più belle che abbia mai visto in un direttore d'orchestra. Potrei parlare per ore di ciò che mi ha trasmesso, ma fondamentalmente la semplicità del fare musica e il piacere di condividerla.
Renaud Capuçon, recentemente protagonista con suo fratello Gauthier al violoncello della cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre Dame de Paris, a cui hanno partecipato oltre 1500 personalità internazionali. Che cosa ci racconta di questa, immaginiamo, particolarmente toccante esperienza?
Sì, è stato toccante, prima di tutto perché è stato davvero commovente vedere Notre Dame riaperta, bellissima, scintillante. Qualcosa di incredibile dopo quei terribili 5 anni di drammatica distruzione. E sì, certo, c'erano tutte quelle personalità, ma non è questo ciò che mi ha colpito. La cosa più impressionante è stata che stavamo suonando nel momento chiave di una rinascita. Notre Dame, quasi distrutta, improvvisamente era tornata in vita. E noi facevamo parte di questa straordinaria cerimonia. È stato molto, molto toccante, anche perché le figlie di mio fratello e mio figlio erano lì e abbiamo potuto condividere quell'esperienza con loro. Ci siamo resi conto che erano davvero colpiti e abbiamo compreso che stavamo tutti vivendo un momento storico che tra 3 o 4 generazioni la gente ricorderà. E questo è stato molto toccante.
Grazie Renaud Capuçon.
Grazie, merci a voi.
Thank you. Thank you.